rispetto al linguaggio, già Patrizio Rotta Scalabrini l'aveva detto, il titolo voleva alludere a una polarità, una tensione, i molti nomi dell'unico Dio. Questo termine monoteismo, che è un termine molto recente nella storia del pensiero, se vogliamo misurarlo in grande, perché è del XVII secolo, rispetto alle cose di cui ci occupiamo l'altro giorno, è particolarmente significativo. Usiamo la parola per comodità, monoteismo, è particolarmente significativo, perché la riflessione tra linguaggio e monoteismo pone necessariamente l'accento sui limiti del linguaggio, è strutturalmente legato al problema del linguaggio. Si potrebbe anche dire che nell'orizzonte, appunto, dico apposta, della riflessione religiosa, il monoteismo è quello che mette sempre necessariamente il problema del linguaggio come un problema teologico. E questo l'abbiamo sentito fin dal principio. Per i due lati necessari, cioè la parola deve avere un senso, non deve essere soltanto nichilistica, come diceva Rotta Scalabrini, cioè dire pura convenzionalismo. Ma nello stesso tempo è proprio l'idea della convinzione dell'esistenza di un Dio, chiamiamolo, o il Dio, o di Dio, che confuta la portata dei nomi, perché fa sorgere il problema dell'idolatria, è stato ricordato poco fa. Cioè non si può assolutizzare il linguaggio. L'assolutizzare il linguaggio è un idolo, e per smascherare l'idolo bisogna relativizzare il linguaggio, cioè dire che sono puri nomi. D'altra parte, se noi pensiamo al comandamento, la parola, appunto, i 10 comandamenti nella tradizione cristiana, le 10 parole in quella ebraica, il comandamento del divieto dell'idolatria, chiamiamola così semplicemente, è interno all'affermazione del Dio. Cioè non viene mica dato ai politeisti, viene dato ai monoteisti, se volessimo dire questa banalità di termini. Non avrai altro Dio di fronte a me. Cioè da partire da questa polarità che sorge la falsità degli altri. E questo è un grandissimo tema anche di orizzonte politico, naturalmente. Però, Dio o Dei? E qui forse possiamo passare a una piccola notazione di ordine filologico. Però lo introduciamo con un esempio non filologico, ma letterario, chiamiamolo così. C'è un passo di Giovanni Fascoli che parla di Leopardi, e parlando di Leopardi dice, ma Leopardi sostanzialmente dice le stesse cose che hanno detto Giobbe e Salomone. Salomone in questo caso è l'autore dell'Ecclesiaste e Coelho, come diremo noi, e dell'Imitazione di Cristo, solo che non ci mette una parolina di tre lettere. In lui manca una parolina di tre. Punto. È anche significativo che in molte lingue, 3, 2, 4, ma insomma in molte lingue Dio si dica con una parola brevissima. Poi si arriva alle 72 i non nominabili, ma sono parole molto brevi. Per dire quello che nessuna parola può dire. C'è la sapienza, in questo aver scelto questa parola appunto così breve. Cioè, manca una parolina di tre lettere, ma è una, solo una parolina. Questo è uno spunto per arrivare al fatto che in ebraico si possono essere anche solo due lettere, L, però Dio in ebraico, in questa forma di Dio, si può dire anche Elohim, ma Elohim è un plurale di El, che vuol dire Dio, ma può voler dire anche Dei. Non avrai altri Elohim di fronte a me, altro Dio o altri Dei. Quando c'è un verbo, e quindi c'è il problema dell'azione, della relazione, dell'operare, lì possiamo capirlo, perché se c'è Elohim con un verbo coniugato al singolare, noi lo sappiamo che è Dio, una cosa che possiamo citare come ovvia origine, poi parleremo di origine, è la prima parola della Bibbia, Bereshit bara Elohim, in principio, come si voglia, Dio creò, o creò Dio, se vogliamo usare questo ordine, perché bara è una forma di terza persona singolare. Però ci sono molte ambiguità, in un certo passo non si sa se non c'è un verbo, se sia Dio o sia o no Dei. L'hai fatto, Salmo 8, l'hai fatto di poco inferiore agli Elohim, a Dio, agli abitanti a corte celeste, agli dei, agli angeli, come poi 70 ha tradotto. Ecco, allora la pluralità è una pluralità certo degli, degli attributi, dei nomi di Dio, ma è anche una pluralità dal fatto che questo Dio assume un nome plurale. Però per certi aspetti questo nome plurale è quello che sfugge e diventa l'altro, diventa il nome falso, diventa il nome di quello che non c'è. Ecco, allora credo, adesso appunto è solo uno spunto, il tema è enorme, che sia particolarmente significativo la riflessione sul linguaggio e il monoteismo, brutta parola che, non ci, che usiamo per pura comodità, per questo problema. Perché è per la critica al linguaggio che il monoteismo per un certo aspetto fa, e dall'altra parte è vero anche il contrario, anche il linguaggio è una critica al monoteismo, nel senso che dice il nostro linguaggio non possiamo mai catturare Dio nel linguaggio, Dio è sempre al di là, c'è un doppio polarità. Questo mi sembra un tema, diciamo, più acuto, perché in altre tradizioni religiose è meno acuto, perché c'è la traducibilità dei linguaggi, delle figure e dei divini, e invece per la convinzione è più acuto. Non a caso c'è tutta una tradizione che non è mai stata citata qui, ma occasionalmente, di dire, e con questo passiamo al secondo punto dell'origine, che c'è una tradizione apofatica, cioè non di Dio possiamo sapere solo quello che non è, a cominciare dall'uno plotiniano, cioè, e noi possiamo dire per la via della negazione. La via della negazione ci porta appunto anche al tema dell'origine, cioè l'origine, come facciamo a tematizzare l'origine? L'origine è quella che ci precede, per definizione, e non possiamo mai catturare l'origine, perché se catturiamo l'origine non è tale, l'origine non è tale. E tuttavia, appunto, c'è il tema dell'analogia, che è stato toccato questa mattina, soprattutto. E cioè, Sura 4 delle donne, Rakam, Rechem, Dio è questa realtà originaria che quindi si piglia in qualche modo cura di chi viene da lui. E già, ma anche la madre è questa origine diversa, ma c'è una qualche forma di analogia anche nei 10 parole. Voi pensate che dice parole, cioè 10 comandamenti, ci sono solo 2 comandamenti affermativi e sono tutti e 2 legati all'origine, cioè il sabato e l'onore dei genitori. sono due origini diverse, ma sono due cose che ti precedono, senza le quali tu non saresti. E il sabato è lì, a meno di quello che vedo, motivato appunto per la creazione, per l'idea dell'origine, per l'idea di una origine che è però in qualche modo imitabile. Allora, è vero che, e questa è l'altra polarità, cioè è vero che l'origine ci precede sempre, diventa l'indicibile, diventa quello che non può essere mai raggiunta, ma nel momento in cui quell'origine diventa creante in qualche forma, in qualche modo, e non emanante, quell'origine è imitabile nel comportamento, nella virtù, nei nomi divini che diventano forme anche di virtù umana, di virtù di comportamento. Perciò è un'origine relata che è di per sé, qualcuno l'avrebbe chiamato il principio, non la causa ma il principio, cioè questo è un termine filosofico più o meno di Bruno o Giudini, cioè non, la causa è quella che non è mai catturabile, ma la causa, il principio è uno, la causa non è mai catturabile, ma quella causa è anche principio, cioè anche te, e diventa relato, allora in quel senso è in qualche modo imitabile nel comportamento interumano. E allora passiamo all'orizzonte, e questo evochiamo anche lo spettacolo di ieri sera, per chi c'era, e nelle varie inserzioni di questo spettacolo su Giovanni XXIII e altri, c'era la donna curva, è stata rappresentata la donna curva del Vangelo, che è diventata in quel caso metafora della Chiesa, dopo, che appunto è stata curva per tanti anni, poi guarita da Gesù, si alza e vede l'orizzonte, e vede l'orizzonte. Chi guarda solo, chi è costretto a guardare solo per terra, non vede l'orizzonte, ma non vede l'orizzonte solo chi, anche colui che guarda solo il cielo. Il titolo, uno dei titoli, voi così, tra Dio, tra cielo e terra, è una chiarissima indicazione che quello che interessava a Mino era l'orizzonte, tra cielo e terra quella c'è appunto l'orizzonte. Non è stato usato ieri questa forma di espressione da Bottoni, apro una parentesi ermeneutica per mio, parte a domanda o delle considerazioni fatte prima, dipendevano da che considerazioni fatte ieri pomeriggio, quindi per effetti ascoltatori questo abbandono sulla croce è più chiaro di quello che poteva essere chi ha ascoltato soltanto stamattina. Bottoni non ha usato la parola orizzonte, ma credo che sia, per nostra comodità riassuntiva, dicibile nel momento in cui ha insistito moltissimo, non soltanto nel dire che c'è il Dio di, nel senso che il Dio è un Dio delle relazioni, queste relazioni ci precedono anche per la fede, perché nessuno crederebbe se non ci fossero stati altri. Poi forse ci torniamo a Abramo. Ma nel momento in cui ha insistito un po' di più, questo che mi interessa maggiormente, nel dire che Gesù non ha fondato una religione, una nuova religione. Dire che Gesù non ha fondato una nuova religione, ma che la novità, se così volessimo dire, è la sua persona, può essere anche una banalità nella formula che è detta correntemente, noi preghiamo una persona, non eccetera, un evento, quelle cose lì, può diventare ideologia anche questa, è diventata ideologia, ma è anche una formulazione che, se compresa nel modo in cui è stata detto ieri, è assolutamente anti-ideologica. È proprio l'idea dell'orizzonte, cioè cioè, si cita spesso questa frase di Ireneo di Lione, tra l'altro, con piccola parentesi, citata in latino e tradotta malamente in italiano nel Vangelo Gaudium di Papa Francesco, non so perché, la traduzione italiana perde quello che poi il latino è riportato, e cioè questa frase di Ireneo di Lione, che Gesù portò ogni novità portando se stesso. Questo, cioè, non è la novità dottrinale, non è una novità di contenuti, non è una novità di una nuova religione, ma di una testimonianza di un modo di vivere più che di essere in questo caso. Questo insiste moltissimo su questo aspetto, e in questo aspetto credo che sia così, legittimo per descriverlo, applicare la dimensione dell'orizzonte. È questo. Ora, è anche vero che Bottoni, visto che poi è stato citato un attimo fa, ha letto fortemente in modo trinitario la testimonianza della vita di Gesù, e qui non entro nella questione dei contenuti, ma entro nella questione che, riagganciandomi alla prima, i problemi del linguaggio sono problemi molto forti nel momento in cui li decliniamo anche dal punto di vista storico, perché il linguaggio è anche il linguaggio della documentazione, e allora c'è il problema del rapporto storia-fede, insomma. Non è una critica questo che sto facendo a Bottoni, ma solo per intendere lui cos'è il problema, che va al di là del suo contributo, peraltro notevolissimo, e lui ha letto Gesù in una chiave prevalentemente giovannea, inserendosi però in modo cruciale degli elementi sinottici, e cioè l'abbandono sulla croce, che il quarto Vangelo non ha e non può avere in quel termine. Non può, perché è lì, perché il Dio che, questo che è stato detto, il Dio che è nell'abbandono assoluto, per questo può consentire a qualunque abbandonato di non toccare il fondo, non è dicibile, perché quando sarà alzato, innalzato, attirerò tutte le cose a me. È un altro modo per dirlo. D'altra parte noi siamo appunto, in questo senso è stata una lettura canonica, cioè, come ogni lettura canonica anche ermeneutica, ma questo è il problema, cioè tra l'ermeneutica e l'esegesi, perché le parole sono anche parole storiche, e nelle parole storiche noi dobbiamo vedere come mettersi di fronte. Questa è una questione appunto che è cruciale per tutti, anche nel suo piccolissimo problema, anche per Bibbia, per quale tipo di lettura dare a testi che hanno una componente storico-ideologica che ci va in una direzione, una potenza evocativa e ermeneutica che ci spinge anche in altre direzioni. Questo per indicare questa piccola parentesi di riflessione, non critica, ma per problematica sul modo. Però io ritengo, per ritornare e chiudere, che appunto l'idea dell'orizzonte come forma di vita e quindi come possibilità, per citare sempre Bottoni, che le persone si possono incontrare nella non riducibile appartenenza della appartenenza, il termine non è neanche giusto, ma non si può, è anche difficile trovare. Usiamo la formula di Martini e Maria Teresa: amo le religioni, ma sono innamorata della mia. Nella non riducibilità l'una all'altra. E allora anche qui, e chiudo sempre sullo stesso tema, cioè noi potremmo dire, dal punto di vista un letterario più vicino a noi, che forse di qualità anche un po' diversa, c'è la solitudine nei numeri primi. Noi potremmo dire c'è la comunità, la fratellanza dei numeri primi, E queste sono le sfregionate delle esperienze religiose. Che cosa c'è? Le esperienze religiose non sono comunicabili in quanto c'è un minimo comune denominatore che li divide, ma in quanto tutti si riconoscono nella... tutti i numeri primi hanno qualcosa di comune, cioè di essere numeri primi, cioè di non essere, di non avere il comune denominatore di divisore. Nella loro irriducibilità possono trovare la fratellanza dei numeri primi. Questo è giusto ed è sia ermeneuticamente che eticamente, nel senso alto del termine, vero. Storicamente, filologicamente, non è vero. Perché nessuna religione è un'isola e tutte le religioni hanno degli influssi culturali che dipendono l'uno dall'altro, e la Mozzega non ci sarebbe stato senza il cristianesimo, per esempio qualsiasi, e tante altre cose. Perché sono tutti mondi che si comunicano. Sono due piani diversi. Se noi vogliamo sovrapporre, incontrare i due piani, creiamo soltanto confusione. Noi dobbiamo tenerli distinti. Tu devi chiudere i saluti, le cose.
Beh, allora.